Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Dalla redazione e dall'intero canale 105, a quanti ci seguono dall'Italia e dal mondo, benvenuti all'ascolto.
Caterina da Siena, dottore della Chiesa, patrona d'Italia, da un testo del padre Tarcisio Piccari, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
I 40 anni di storia, a cavallo della metà del 300, non sono stati tra i più calmi e meno critici per la vita della Chiesa, sia per le calamità e i conflitti, come per le tensioni spirituali di opposti indirizzi. I papi ancora indicano crociate in Terra Santa, mentre in Italia, dopo lo scoppio della peste nera, nascono quasi per generazione spontanea tanti statarelli. In Romagna comandano i Visconti, a Ferrara gli Estensi, a Roma, dove Clemente VI aveva ridotto a 50 anni la periodicità dei Giubilei, viene proclamata la Repubblica. Gioioso evento, la professione solenne dell'obbedienza della Chiesa armena verso la sede di Pietro. Trepido esito quello del cardinale Albornoz, che tenta di ristabilire con la forza il potere temporale papale. Tragica la fine di Cola di Rienzo nel corso di una sommossa del popolo romano. Nel comprare il palazzo di Avignone, Clemente VI forse non aveva pensato alle tristi conseguenze che ne sarebbero scaturite di lì a poco per i suoi successori. È in questo arco di tempo che Firenze riceve l'interdetto da Gregorio XI, che a Siena esplode una rivolta civica, che il Papa riporta la sua sede da Avignone a Roma e immediatamente il tristissimo scisma di Occidente che spacca la tunica inconsutile del corpo di Cristo. È il tempo di Caterina da Siena.
Verso il 1347, in una contrada di Siena detta Fonte Branda per una vicina sorgente, Monna Lapa Piagenti dona a Jacopo Benincasa, tintore, la sua 24esima figlia, Caterina. È appena adolescente che nel passare per la Valle Piatta in compagnia del fratello Stefano, guardando avanti, in alto, all'altezza della copertura del Gran Tempio di San Domenico, Caterina ha la prima visione. Vede Gesù, sommo sacerdote, in abiti pontificali. Di lì a poco si sente attratta al voto di verginità per condurre uno stile di vita più coerente alla luce penetrante che andava educandola progressivamente al colloquio con Dio e all'attenzione del prossimo.
Ben altre erano le attese dei parenti nei suoi riguardi. Doveva incamminarsi per la via ordinaria, il matrimonio. In varie maniere, Caterina, tra i 12 e i 16 anni, mostra fermezza irrevocabile nella decisione presa, fino a spuntarla. Aggregandosi alle mantellate, una sorta di fraternita laica domenicana, per lo più composta di anziane, e col ritirarsi in una stanza di casa, assorta nelle cose di Dio, sostenuta spiritualmente da un parente religioso domenicano, frate Tommaso della Fonte, il quale le si fa garante nell'avvicinarla ad altri personaggi ecclesiastici, poiché cominciavano ad emergere in lei fenomeni mistici.
Caterina ha circa 20 anni, quando sperimenta misticamente le nozze con Cristo, concludendo così il periodo di preparazione alla missione che la provvidenza le aveva riservato. Siamo tra il 1366 e il 1367. Sviluppare i rapporti interpersonali con gli uomini della Chiesa e della società per dedicarsi generosamente in opere di carità spirituali e corporali, sì da essere una immagine trasparente della tenerezza, fortezza, verità e misericordia di Dio. Questa è l'azione che provoca ripensamenti, conversioni, decisioni ardite e intemerate. A 22 anni, Caterina già si fa una famiglia di compagni, di discepoli, di figli spirituali. Nel 1370, a seguito di eccezionali esperienze mistiche, come quella dello scambio del cuore con quello del Cristo, scopre una nuova missione ecclesiale politica, richiesta dai tempi.
Per allontanare la guerra dall'Italia, scrive al cardinale Pietro d'Estaing, vescovo di Ostia e legato di Urbano V. Con varie altre lettere, dirette a prelati e a principi, caldeggia l'organizzazione della crociata, voluta da Gregorio XI, e con ogni energia sollecita la riforma nella Chiesa. Il suo operato sembra affermarsi se nel marzo del 1374 il vescovo di Jean, Alfonso di Valdaterra, le trasmette l'indulgenza del Papa. Non la considera una commenda, ma soltanto un dovere di impegno maggiore. Nel maggio di quello stesso anno assiste gli appestati nell'ospedale della sua città. Successivamente è convocata a Firenze, presso il capitolo generale dei Domenicani, per dare ragione della missione che sta svolgendo, e ne esce accreditata. D'ora in avanti la sua opera si fa pressante, drammatica e travolgente.
Nel 1375 instaura rapporti politici ordinati alla pacificazione degli stati tra di loro e con la sede apostolica, come tra Francia e Inghilterra e tra Milano e Lucca con il governo pontificio. Insiste con Giovanni Hawkwood che metta a servizio della crociata le sue compagnie di ventura. Altra volta sono i magistrati di Firenze a pregarla, trentenne, di recarsi ad Avignone per propiziare clemenza dal Papa, benché sospette fossero le loro intenzioni.
È il 1376. Caterina parte, approfitta di tale missione per compierne un'altra, ben più importante, quella di indurre il pontefice a rientrare nella sede romana. E vi riesce. Il 13 settembre Gregorio XI parte per Roma. Sui primi di ottobre si imbarca a Marsiglia. Caterina lo raggiunge a Genova per confortarlo ancora a realizzare il proposito. Il momento è cruciale. Rientrata nella terra natale, la senese è inviata da Gregorio XI a Firenze. Un tumulto la espone alla morte, quindi ripara a Vallombrosa. Nel frattempo muore il pontefice, gli succede l'arcivescovo di Bari, Urbano VI, che ha in programma di riformare la Chiesa e censurare la curia.
Il 1378, foriero di eventi penosi, trova la Benincasa a Siena, intenta a dettare il dialogo, mentre altrove i cardinali francesi, urtati dal progetto del Papa, decidono di invalidarne l'elezione sotto pretesto di pressioni illegittime, sì da eleggere a fondi Roberto di Ginevra, l'antipapa Clemente VII, al quale Francia, Napoli e Cipro prestano obbedienza. Urge ricomporre l'unità della Chiesa. Caterina è a Roma poche settimane dopo questa immane catastrofe spirituale. Sostenuta dalla sua famiglia, fa opera di persuasione. Calma e incoraggia Urbano VI ed effonde a Dio infocate orazioni. Nel maggio del 1379, nel corso di un'estasi, detta contemporaneamente 4 lettere ad Alberico da Balbiano, alla regina Giovanna di Napoli, al re Carlo di Francia e ai reggitori di Roma. Ingrato uomo, o alta eterna deità. O sommo Iddio, amore inestimabile. O Dio eterno, o maestro buono. Deità eterna, dissolve, dissolve. Questi gli ultimi accenti che Caterina, ferita a morte per il corpo di Cristo vulnerato, innalza al suo Dio agli inizi del 1380. 33enne, consunta dal dolore e dall'amore.
Il linguaggio di Caterina è spirituale, realistico, energetico e per conseguenza altamente poetico. È il linguaggio dei santi. I valori semantici, simbolici, sono ispirati dalla poesia della fede, diversa da quella che, ad esempio, fa esclamare Francesco. «Laudato sii mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, preziosa e casta». Anche Caterina fa riferimento all'acqua con somiglianti qualifiche che però volgono a significati differenti. Per lei l'acqua graziosa è l'umiltà. L'acqua viva è il battesimo, è il conoscimento della volontà di Dio. L'acqua pacifica, chiara e senza macchia è il lume della fede. L'acqua morta è il peccato. L'immagine dell'acqua invita Francesco a lodare la bontà provvidente del Creatore. A Caterina, invece, veicola altri connotati. Acqua è il santo desiderio. Acqua è l'amor proprio. Acqua è la grazia. Acqua è la divina carità del prossimo. Perciò afferma: chi tiene un'acqua, chi ne tiene un'altra.
Un altro confronto sul linguaggio dei due santi lo si ricava dall'immagine del sole. «Laudato sii, canta il poverello, con tutte le tue creature, specialmente messer frate sole, lo quale è giorno e allumini noi per lui, e te lo è bello e radiante con grande splendore. De te, altissimo, porta significazione». Caterina, mirando Dio, è abbagliata dallo splendore della sua verità, che non può non dare luce, come il sole. Sole, per Caterina, è la vera sapienza, la divina misericordia, il divino amore. È Cristo, Verbo eterno, sole di giustizia. Anche la pace è sole dolce e soave.
La forza di tali immagini in Caterina fa leva sulla sua fede incarnata nell'esperienza del divino. O meglio, la sua fede diventa poesia, fermento di vita, non già ideologia estetica o romantico narcisismo. Nel vissuto umano di Caterina risuona il divino come attrattiva intensa alla verità da testimoniare. In questa ottica, la poesia della fede di Caterina si riporta al senso etimologico della poiesis biblica, che significa azione e celebrazione o criterio operativo. La poesia di Caterina trasuda di fede. Come la poesia, anche la fede è un'intuizione superiore, soprannaturale. È potenziamento espressivo del pensiero, della volontà, del pensiero e dell'immagine. È verità conosciuta, amata e privilegiata in modo assoluto.
Alla contessa Benedetta, figlia di Giovanni d'Agnolino Salimbeni Senese, così scrive Caterina.
Ogni amore si acquista col lume in modo di vedere e conoscere quel che si deve amare. E poiché il lume era a noi necessario, Dio ha provvisto alla nostra necessità dandoci il lume dell'intelletto, che è la più nobile parte dell'anima, con dentro la pupilla della Santissima Fede.
E a frate Guglielmo Flete, eremitano di Sant'Agostino, ripete:
chi non conosce non può amare, ma solo chi conosce ama. Non voglio dunque che stiamo nell'ignoranza, perché altrimenti non saremmo innestati nella vita, ma voglio che l'occhio del nostro intelletto si elevi al di sopra di noi per vedere e conoscere la somma ed eterna verità.
Caterina vede scaturire la poesia della fede dal dono del battesimo. Lo ricorda al cardinale Jacopo Orsini.
Noi possiamo e dobbiamo usare ogni giorno il battesimo con grande amore e continua memoria. Infatti, come nel battesimo dell'acqua l'anima si è purificata dal peccato originale e ha ricevuto la grazia, così nel ricordo del sangue laveremo le nostre iniquità e impazienze, e si spegnerà ogni ingiuria, perché non la terremo a mente e non vorremmo vendicarla, e riceveremo la pienezza della grazia, la quale ci menerà per la via dritta.
La coscienza del battesimo è la chiave di lettura che permette all'uomo di potenziare poeticamente le proprie opere con l'energia della virtù per produrre frutti di bene al prossimo. Come la poesia vivacizza e vivifica il pensiero, così la fede dà splendore ardente e fecondità vitale all'essere, all'amore. Simile prodigioso irradiamento di fede ubertosa, Caterina lo descrive anche nel dialogo, paragonandolo al lieto evento della donna che fa il figlio vivo e vivo lo porge allo sposo suo. Così l'anima, fecondata dalla verità della fede, porge le virtù vive a Dio, che ne è lo sposo. E nel dialogo, nel trattare della beatitudine dei veri credenti, così si esprime:
oh, quanto è beata quest'anima! Ogni cosa ha in riverenza, e tanto le pesa la mano sinistra quanto la destra, tanto la tribolazione quanto la consolazione, tanto la fame e la sete quanto il mangiare e il bere, tanto il freddo e il caldo e la nudità quanto il vestito, tanto la vita quanto la morte, tanto l'onore quanto il vituperio, tanto l'afflizione quanto la consolazione.
In tali espressioni pare risentirci il detto di Francesco: tanto è quel bene che aspetto, che ogni pena m'è diletto.
La certezza di questa ferma speranza nel dialogo è più accentuata dall'intuizione che Dio opera sempre con lo stesso amore e sempre per la salute nostra, provvedendo a tutto, senza porre sulle spalle di ciascuno un peso superiore alle sue forze.
Caterina utilizza la poesia della luce e del fuoco per dipingere la poesia della fede, ineffabile e incomparabile a qualsiasi altro paragone tratto dalla natura, sin tanto che non si incentra nell'umanità del Cristo crocifisso. Domanda a frate Rainaldo da Capua:
che può fare l'uomo per liberarsi dalla tenebra e riavere la luce? Qual è quel caldo bacino che dobbiamo porre davanti agli occhi del nostro intelletto? È Cristo crocifisso. Nel bacino della nostra umanità, infatti, egli custodisce il grande calore e ci manifesta il fuoco e l'abisso dell'inestimabile carità di Dio, col bagliore della natura divina, intrisa e impastata col fuoco e con la nostra natura. Questo oggetto getta tanto calore e tanta luce che dissecca l'umidità dell'amor proprio e dissolve la tenebra, sicché l'anima riceve la luce soprannaturale infusa nell'intelletto. Subito che questa luce è dentro l'anima, comincia a liberarla da ciò che le toglie la luce e le pone dentro ciò che la illumina.
Nel medesimo testo, per meglio esprimere il dinamismo della fede, Caterina ha bisogno di ricorrere ad altre immagini, come quelle del vento sottile e fine e della fame, per indicare l'azione soave e progressiva dello Spirito di Dio che conduce l'uomo per questa via, perché mutando il suo affetto con il libero arbitrio, riabbia la luce. Vi ritorna anche nel dialogo.
Nella luce della fede, nella sapienza del Verbo tuo Figlio, acquisto la sapienza. Nella luce della fede sono forte, costante e perseverante. Nella luce della fede spero. Essa non mi lascia venir meno nel cammino. Questa luce mi insegna la via, e senza di essa camminerei nelle tenebre. Perciò ti dissi, Padre Eterno, che tu mi illuminassi con la luce della Santissima Fede. Veramente questa luce è un mare, perché nutre l'anima in te, mare pacifico. Essa è uno specchio, rappresenta me, tua creatura, in te e te in me, per l'unione che facesti della Deità con la nostra umanità.
Per Caterina, la fonte di tale poesia di fede è Dio.
O Trinità eterna, nella luce che mi desti, io ho conosciuto la via della grande perfezione, acciò che io ti serva con luce e non con tenebre, e sia specchio di buona e santa vita, ed esca dalla mia miserabile vita. Rispondi tu, o Signore. Tu medesimo hai dato, e tu medesimo rispondi e soddisfa, infondendo in me lume di grazia, affinché con questo lume io ti renda grazie. Vesti, vesti me di te, sì ch'io corra questa vita mortale con vera obbedienza e col lume della Santissima Fede, del quale lume mi sembra che tu di nuovo inebri l'anima mia.
È l'empatia del divino a causare la poesia della fede in Caterina, che rivolge l'orazione a Dio, scandita da contrappunti vivaci di immagini.
Tu, luce, non hai guardato alle mie tenebre. Tu, vita, non hai guardato a me che sono morte. Tu, medico, alle mie gravi infermità. Tu, eterna purità, a me che sono piena di fango di molte miserie. Tu che sei infinito, a me che sono finita. Tu, sapienza, a me che sono stoltezza.
Se il battesimo è il germoglio della poesia della fede, l'esperienza mistica ne è l'esaltazione. Ricordiamo quella del 1 aprile del 1375, narrataci dal frate Raimondo, suo direttore. Si trovano a Pisa, nella cappella di Santa Cristina. Dopo la comunione, Caterina è in estasi. Frate Raimondo attende che si riprenda.
Quando all'improvviso vedemmo il suo corpicciolo che stava prostrato alzarsi a poco, rimanersene dritto sulle ginocchia, stendere le braccia, le mani e raggiare di luce la faccia. Dopo essere rimasto lungamente intirizzito e con gli occhi chiusi, lo vedemmo cascare di colpo, come se fosse stato ferito a morte. Poco dopo, l'anima sua riprese i sensi. Allora la Vergine mi fece chiamare e con voce sommessa mi disse:
sappia, Padre, che per la misericordia del Signore io porto già nel mio corpo le sue stimmate.
Io le risposi che, osservando i movimenti del corpo, lei era in estasi. Mi era accorto di qualche cosa e le domandai come il Signore aveva fatto tutto ciò. Mi rispose:
vidi il Signore confitto in croce che veniva verso di me in una gran luce. E fu tanto lo slancio dell'anima mia, desiderosa di andare incontro al suo creatore, che il corpo fu costretto ad alzarsi. Allora, dalle cicatrici delle piaghe, vidi scendere in me 5 raggi sanguigni, diretti alle mani, ai piedi, al mio cuore.
È la straordinaria chiarezza della fede, dal crepuscolo battesimale al meriggio dell'esperienza mistica, che giustifica 2 constatazioni. La prima, che la compassione per il crocefisso è la fonte primaria della poesia della fede di Caterina. La seconda, che il poema cherubico della Senese altro non è che amore vero per Dio, ridondante sul prossimo, per restaurare nella verità le sembianze divine nell'uomo.
Il 29 aprile del 1380, alloggiata presso la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, consunta dal dolore e dall'amore per la Chiesa, Caterina muore, immolata alla sua missione. Il 29 giugno del 1461, un suo concittadino, divenuto Papa, Pio II, la canonizza. Pio IX la proclama patrona secondaria di Roma nel 1866. Nel 1939, Pio XII la dichiara patrona principale d'Italia e nel 1943, durante il conflitto mondiale, ne ratifica il patronato sulle infermiere italiane della Croce Rossa. Paolo VI l'annovera nel ceto dei dottori della Chiesa Universale nel 1970. E oggi ancora Caterina vigila sul papato, sulla Chiesa e sull'umanità, assetata di pace, di fede e di verità.
Caterina da Siena, dottore della Chiesa, patrona d'Italia, da un testo del padre Tarcisio Piccari. Voci recitanti: Vittoria Febbi, Roberto Del Giudice, Giorgio Lopez. Tecnico del suono: Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.